Allora, il testo di questa sera è un testo tratto dal capitolo 8 della lettera ai Romani. Scherzosamente mi veniva voglia di dire che era inutile che io facevo la lezione questa sera, perché lo scorso mese il padre Cesare, commentando il capitolo 6, aveva ha debordato su molti temi, no, che sono anche centrali in questo testo, ma giustamente mi è stato fatto notare che forse, sono temi di una tale rilevanza che ripetere non guasta troppo, insomma, no? Può servire comunque. Allora, io cercherò di dire alcune cose, così sentendomi anche più libera dal fatto che l'altra volta padre Cesare ha fatto con grande completezza, mi pare, una grossa riflessione sulla questione della libertà dal peccato, del passaggio dalla condizione di schiavi alla condizione di figli. E quindi, anche se appunto la mia lucidità stasera non è molto, molto, come si dice, vivace, no? Mi sento giustificata. Allora, il testo è Romani 8 e vi proporrei di leggerlo tutto, perché il discorso del capitolo 8 è molto strutturato, molto connesso. Poi ci fermiamo in particolare su alcuni versetti, non su tutti perché sarebbe impossibile, ma almeno lo sentiamo nella sua totalità. Dice così: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne, per vivere secondo la carne, poiché se vivete secondo la carne morirete. Se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Tutti quelli, infatti, che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi, per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora ciò che si spera, se visto, non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto della nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Mi rendo perfettamente conto che questo testo letto tutto di fila così fa spavento, no? Perché ha alcuni problemi. Uno è il problema che è un testo abbastanza usato nella liturgia, quindi a cui abbiamo per alcuni versi un po' l'orecchio, soprattutto alcune citazioni sono piuttosto famose, riprese in tante occasioni, eccetera. E quindi sono quelle parole automatiche un po', no? Quelle parole che siamo abituati a sentire nella scrittura, che rischiano di essere, cioè di rimanere talmente scolpite tipo sul marmo che non hanno più nessuna vita, no? Sono così visibili, così conosciute che non riusciamo a vedere cosa vogliono dire. Secondo, perché qui Paolo, non solo qui, in generale Paolo, ma qui in modo particolare, usa molto fortemente delle parole del suo tempo, no? E in particolare in questo testo di alcune parole che non sono parole che noi non usiamo più, per cui uno dice vabbè, al massimo non so cosa vogliono dire, sono invece parole che noi usiamo ma in un modo completamente diverso, no? Rispetto all'uso che ne fa San Paolo, il che è molto peggio, perché se fossero, cioè voglio dire, tutti a catechismo abbiamo imparato che cos'è una dracma, no? Nella parabola della dracma perduta, perché siccome dracma è una parola sconosciuta che non si usa più nel linguaggio normale, a un certo punto qualcuno ci ha spiegato cos'era, o noi stessi abbiamo chiesto cos'è, no? Invece quando qui Paolo dice carne, noi abbiamo la sensazione di sapere cosa sta dicendo, perché questa è una parola che si usa anche oggi, però il modo in cui Paolo lo usa è talmente diverso che rischiamo di capire tutto il contrario, okay? Questa è un po' la difficoltà di questo testo, cioè usa delle parole molto proprie nell'uso in cui ne fa della sua cultura, ma sono parole di uso comune, no? E dunque a noi sembra di riconoscerle, no? E poiché questo testo è molto costruito, proprio un'architettura, no? Non è scritto di getto, diremmo noi, no? È un testo pensato, incastrato tutto bene, no? Se cominciamo a perderci sulle parole, cioè a capire al contrario alcune frasi, a capire male alcune frasi, poi tutta l'architettura è girata a gambe in sopra, no? Non, tutto il testo perde il senso che ha, no? Che è un senso per Paolo molto successivo. Allora, ecco, visto che ci sono tutti questi limiti, uno dice ma perché hai scelto questo testo, ne potevi scegliere uno più semplice, no? Il che è vero, si poteva certo scegliere un altro testo, ma a me sembrava che questo testo, questo capitolo 8 della lettera ai Romani, una volta appunto tradotto in qualche modo, no? le parole, è di una tale modernità nel suo contenuto, no? Di una tale lucidità rispetto proprio a quei due o tre temi problematici, no? Su cui ci stiamo trovando a riflettere, ma anche che sono spesso i temi più frequentemente problematici nella vita dei cristiani, che forse vale la pena, no? Vale la spesa di fare questa fatica di tradurre per riuscire a entrare nel senso, no? Noi stiamo tentando, se ricordate, di fare un po' di una specie di itinerario intorno al tema del giubileo interpretato come una chiamata a libertà, e abbiamo visto così la fondazione ebraica dell'evento del giubileo, la fondazione storica, poi l'annuncio di Cristo, no? Il capitolo 4 di Luca, no? Quando Gesù si alza in piedi nella sinagoga e legge il testo dell'istituzione del giubileo in Isaia e dice oggi questa parola si è adempiuta. E l'altra volta, questa volta invece stiamo, il passo che stiamo facendo con questi due testi di Paolo è quello di dire ok, no? A parte la differenza per cui il giubileo antico era prima di Gesù e il giubileo nuovo è dopo Gesù, no? Per cui Gesù dice in me si è adempiuta questa parola, ok, vero, però oltre questo, no? Qual è in fondo la differenza tra, come dire, il messaggio di riconciliazione e conversione predicato dal Giubileo ebraico, no? E il messaggio di chiamata libertà e di ritorno al Padre predicato dal Giubileo cristiano. Io credo che su questa cosa vale la pena di fermarsi un po', perché mi sembra così c'è un po' una tendenza alla confusione su questa faccenda, no? Un po' perché, non sapendo bene come spiegare il Giubileo, spessissimo ci si richiama all'uso ebraico, no? Al riposo della terra, eccetera, equiparando il Giubileo solo unicamente a un percorso di ricostituzione della giustizia, no? Che invece nel Giubileo cristiano è l'esito che deve esserci e deve essere visibile, cioè non è un teorico ricostituire la giustizia. Il Giubileo chiede, no? Che sia instaurato un anno di giustizia, no? Ma un anno non perché poi finito l'anno tutti ricominciano a fregarsene, ma un anno nel senso di un nuovo inizio di giustizia, no? Una nuova possibilità. Ma nel Giubileo cristiano questo non è l'identità del Giubileo, no? È la logica conseguenza del Giubileo. Allora, il passaggio qua è abbastanza importante, ed è il passaggio che Paolo, comunque nella tradizione religiosa, si definisce come il passaggio dalla legge allo spirito. No? E l'altra volta Padre Cesare ne ha già parlato a lungo, no? Di cosa vuol dire non siete più sotto la legge, no? Ma siete nella libertà dello spirito, che non vuol dire che non c'è più legge, eccetera. No? Ecco, riprendiamo, cioè lì è il punto dove si colloca questo brano, no? A partire da lì, no? Parliamo di questo. Faccio solo un asterisco, una specie di, come dire, esemplificazione a margine, no? Questa questione sembra molto così, può sembrare teorico-culturale, no? Ma ha una rispondenza molto forte e concreta nelle nostre vite, no? Perché c'è poco da fare, no? Poi ci sono mille sfumature, ma la sostanza è che se il cristianesimo è una religione della legge, così come per esempio l'ebraismo lo è, e questo è detto senza, non c'è, come dire, disapprovazione, sto dicendo solo una descrizione, no? Allora ciò che si tratta di fare sono alcune cose, no? Per provare a essere cristiani, poi uno ci riesce, non ci riesce, ci riesce meglio, ci riesce peggio, ma l'obiettivo, no, essere un buon cristiano vuol dire, due punti, una serie di cose. Se il cristianesimo non è una religione della legge, come non è, allora essere cristiani vuol dire altre cose. Okay. Questo è molto concreto, no? Non è una, così, la differenza tra la legge e lo spirito non è un dato, una vaga riflessione teologica, è una cosa molto concreta, riguarda che cosa si mette al centro della esperienza di fede, no? Ed è vero che noi viviamo in una cultura che per molti anni ha interpretato nei fatti, non nella teoria, ma nei fatti, il cristianesimo come dire, la preoccupazione centrale di un cristiano era non peccare, no? Cioè non infrangere una serie di leggi, no? E rimane la preoccupazione di non peccare, e rimangono le leggi, non è che non ci sono, no? Ma non è quello il centro, no? Se la logica è lo spirito e non la legge, non peccare è, come dire, una conseguenza. E nel caso in cui uno non sia all'altezza di questa conseguenza, succedono alcune cose piuttosto che altre. Ok? Allora, questa è, diciamo, la questione che sta sotto questa faccenda, no? La riduzione del cristianesimo alla classificazione dei comportamenti, giusti e sbagliati, sia su di sé, peggio ancora sugli altri, no? Cioè dire ma quello lì va sempre a messa, però poi guarda come si comporta, o piuttosto che su se stessi, che è già un po' meglio, ma in entrambi i casi è una riduzione non lecita, no? Il cristianesimo non è l'analisi e la valutazione dei comportamenti, no? Ok, allora, questo è il punto. In questo ragionamento, come dire, il capitolo 8 comincia con una un versetto, il versetto 1, che è di una limpidezza, durezza, no? Molto forte. Noi siamo abituati ad avere spesso, non solo la Bibbia di Gerusalemme, ma anche altre edizioni, divisa, oltre che in capitoli e in versetti, divisa in brevi paragrafi con dei piccoli titoli, no? E questo è dovuto all'uso moderno di avere dei titoli nei libri, titoli di capitolo, titolo di... questo non era un uso antico, no? Ma questo non vuol dire che gli antichi non avevano un modo per segnalare, come dire, che cosa c'era in quel pezzo. E questo modo era scriverlo nella prima riga, non in centro, con un carattere diverso, ma all'inizio, il primo versetto di una sezione in genere dice che cosa ci sta dentro. Tra l'altro, questo, quando leggiamo la scrittura, dovremmo sempre cercare di farci un po' attenzione, perché noi invece, ragionando da moderni in modo istintivo, leggiamo il titolo che normalmente è extra scritturale, cioè aggiunto dall'edizione, da chi ha curato la Bibbia, non fa parte del testo. Leggiamo il titolo e poi tendiamo a sottovalutare l'inizio, perché nel nostro modo di scrivere l'inizio in genere sono premesse, no? Che si possono, cioè, le prime righe non sono così importanti, verso la metà c'è il centro del ragionamento, no? Ecco, nel modo di scrivere antico questo non è vero, e questo ci frega spessissimo nella scrittura, perché in genere ci perdiamo il segnale, no? Che ci viene dato dall'autore stesso, che nella prima riga, nella prima e seconda riga dice: sto cercando di spiegare questo, e poi comincia a spiegarlo. Con vari metodi, dipende molto da che tipo di codice abbiamo, eccetera. Diciamo, molto, abbastanza spesso era un problema di spaziatura, come da noi, cioè saltavano un po' di spazio. Bisogna anche tener conto del fatto che noi della Bibbia possediamo i codici, no? Cioè copiature, non è che possediamo il testo scritto da Paolo. Però, per esempio, nella misura in cui si sono fatti dei lavori al contrario, no? Cioè per unità di tema, eccetera, provando a sezionare, a vedere, poi ci sono ancora molti luoghi dubbi, ma si è raggiunto una certa sicurezza su come vanno divisi i blocchi di argomento, no? E questa cosa, che peraltro noi conosciamo dalla letteratura classica, non dalla Bibbia, dalle scritture dei tragici greci, eccetera, ma che era comune nell'antichità, della prima riga o delle prime due righe come, diciamo, quasi titolo, è stata poi riscontrata effettivamente e anche a volte utilizzata, cioè dove si trovava un versetto che annunciava in modo secco una questione, si diceva: qui probabilmente c'era una divisione, no? Allora è stato fatto questo tipo di lavoro, che non è, come dire, matematico, per cui spesso, ad esempio, voi trovate nella Bibbia di Gerusalemme i testi divisi diversamente, proprio come divisione di paragrafi, rispetto ad altre edizioni, no? Quindi non è che è una regola matematica, però come indicazione media, secondo me, ci aiuta, no? Allora, tutta questa premessa di metodo per dire: qui nel versetto 1 Paolo comincia questa unità di ragionamento con questo versetto molto secco: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, punto. E non dice non c'è più nessuna legge, dice non c'è più nessuna condanna, che è diverso ovviamente, no? Ma lo dice in un modo, come dire, fuori da ogni possibilità di equivoco. C'è poco da interpretare su questo versetto, almeno sull'intenzione di Paolo. Non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Questo sarebbe, come dire, il titolo, eh? Ma anche il punto di partenza, cioè da qui in poi si ragiona. Tutti i ragionamenti che Paolo fa poi dopo, che fanno anche un po' impressione se li avete ascoltati, i desideri della carne, i desideri dello spirito, tutte quelle cose, sono, come dire, a partire da questo versetto in poi, non prima di questo versetto. Quindi a partire dal fatto che per quelli che sono in Cristo Gesù non c'è più nessuna condanna. Si noti anche che qui Paolo usa per indicare la fede non l'espressione credere in Cristo Gesù, che pure conosce e usa, ma essere in Cristo Gesù. Allora, a me sembra che, per dire, insomma, molto sinteticamente, forse un po' in modo semplificato, ma questo versetto ci introduce immediatamente, come dire, in un altro campo di gioco, no? Cioè, tutto quello che abbiamo in testa su come funziona normalmente, no? L'idea di essere credente, di sforzarsi di essere buono, di, come dire, fare i conti di quanto si è stati buoni, eccetera, e poi ammorbidito, no? Dopo Vaticano II non siamo più così moralisti, quindi tutta una cosa un po' più misericordiosa, meno tremenda, con meno fiamme dell'inferno, però che sostanzialmente rimane sull'idea che tutta la questione si gioca, no? Su come io mi comporto, perché questo poi rimane la struttura fondamentale, e sul fare giusto o sbagliato, questa cosa è qui radicalmente messa in discussione, no? E questo non esclude un giudizio, una valutazione sui comportamenti. I comportamenti possono comunque essere buoni o cattivi. Quello che non c'è più è la condanna. Cioè, noi siamo in Cristo redenti, no? E dunque, per esempio, la conversione che ci è richiesta dal giubileo non è la condizione perché accada un giubileo. La conversione del giubileo è il segno di. Per esempio, questa cosa, il passare dall'idea che i comportamenti, la vita, la storia sono la condizione per qualcosa, e cominciare a pensare che i comportamenti, la vita, la storia, le cose che accadono sono il segno di qualcosa, è un cambiamento abbastanza radicale. E questo è, come dire, un modo per dire concretamente la differenza tra legge e spirito. Ed è chiaro che possono essere, per esempio, il segno di un male, no? Ci sono certi miei comportamenti che possono essere segno di un male, no? Esattamente come se ho certi sintomi sono segno di un certo tipo di malessere, no? Ma quando il medico mi chiede i sintomi, il suo problema non è dire: ah, ma lei è cattivissimo se ha la febbre, no? Perché noi diremmo: ma lei è matto. Il suo problema è capire quali sono i sintomi per vedere se con buona approssimazione riesce a definire qual è il quadro, no? Cioè, per capire qual è il male da curare, no? E nessuno di noi si sente, come dire, che è valutato un migliore o un peggiore malato in base ai sintomi che ha, no? Ci sembra un ragionamento idiota, infatti lo è, ok? Perché i sintomi non hanno di per sé un loro valore, poi ci sono sintomi più gravi e sintomi meno gravi, ci sono sintomi che richiedono un intervento urgente e sintomi su cui si può andare, insomma, tranquilli, ci sono sintomi chiari, sintomi meno chiari, su cui uno dice bisogna fare altre indagini, eh? Bisogna fare degli altri esami e così via, no? Allora, i comportamenti giusti o sbagliati, il ritrovarsi, come dire, nella comunione con lo spirito della legge o no, è sempre soltanto il sintomo, il segno di qualcosa che accade altrove. E dunque, quando un comportamento è un male, in genere è il segno di qualcosa da curare. Ma il problema di Gesù è curarlo, non giudicarlo. Certo che se poi io vado da un medico, gli racconto tutti i sintomi, come ogni tanto accade, soprattutto quando uno non c'ha un male granché serio, il medico mi dice faccia questo e quell'altro, io vado a casa e non lo faccio, no? Perché mica devo prendere tutte queste medicine, eccetera, e in genere è abbastanza probabile che il sintomo peggiori. Normalmente, cioè, però sto medico non mi ha proprio curato bene perché dopo sono stato peggio. Dice: ma lei ha preso le medicine? No. E allora, no, non è che lui ti ha curato peggio, lui ti ha dato un'indicazione, ma l'indicazione serviva a curare ciò che il sintomo indicava, ok? Allora, questo è il quadro. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. È questa cosa qua, cioè è l'indicazione che da Cristo in poi il male è sintomo, è segno di qualcosa, e di qualcosa su cui la misericordia di Dio in Cristo si è chinata e che vuole curare, ma non la curerà senza di noi. Ok, allora poi vorrei fermarmi un attimo su una coppia di termini, carne e spirito, perché è una cosa che fa problema qui, no? Questa è una tipica parola che dicevo prima, che Paolo usa nel senso, in un senso che è quello paolino proprio, è biblico, eccetera, e che per noi ha tutto un altro significato, su cui dunque poi l'architettura di questo testo non sta in piedi, no? Già Padre Cesare l'altra volta diceva, quando Paolo dice carne non intende la corporeità, no? Con tutto ciò che è adesso collegato, ma intende la dimensione fragile dell'umanità. Da questo punto di vista, culturalmente, noi siamo esattamente capovolti rispetto all'epoca di Paolo. Mi spiego. In questo secolo, che è il secolo della psicanalisi, noi l'esperienza della fragilità la facciamo sulla psiche, non sul corpo. A torto o a ragione, abbiamo come idea diffusa che il corpo può essere un problema, ma è soprattutto una risorsa, no? Un dato positivo di espressione, di possibilità, eccetera, salvo poi digerire molto a fatica ogni menomazione del corpo che ci capita di subire, no? Mentre, per esempio, non so, se uno fa attenzione a in quanti programmi televisivi nel giro di una settimana si parla ad esempio della depressione, no? Si rende conto che culturalmente per noi questo senso di fragilità e di una fragilità a cui siamo sottoposti, quasi, come dire, impotenti di fronte alla fatica, no, che questa fragilità può imporci, per noi riguarda la psiche, no? In questa cultura. No, mi sono spiegata o no? Al tempo di Paolo era esattamente il contrario, era proprio rovesciato, no? Dal mondo greco, eccetera, Paolo aveva questa idea che quella che noi oggi chiamiamo psiche, comunque l'aspetto razionale dell'uomo, così si diceva allora, era l'aspetto nobile, che si educava, che si allenava, no? Che i sapienti rinforzavano, cioè era la risorsa, no? E per cui gli uomini si distinguevano tra coloro che avevano un pensiero razionale ed astratto sviluppato e allenato e coloro che erano così rozzi da questo punto di vista, perché quella era la grande risorsa, no? Mentre la cultura in cui Paolo vive, come dire, lega la carnalità ai ritmi della natura in modo estremamente più forte rispetto a quella in cui la leghiamo noi, no? L'età media in Palestina ai tempi di Paolo era intorno ai 34 anni, no? Che dice, no, immediatamente come la vita corporea, la vita materiale era estremamente fragile e in balia di mille e una difficoltà, no? E fragile anche nelle sue passioni, nelle sue capacità di interpretazione, no? Cioè, c'era tutta una cultura che non sapeva riconoscere che cosa accadeva nel corpo, no? Nella carne. Ok, allora, quando Paolo contrappone carne e spirito, in qualche modo contrappone, ha dietro, non è esattamente così, ma diciamo ha dietro questa cultura per cui la carne indica la fragilità e la debolezza, e il pensiero greco viene passato poi nel pensiero ebraico da Paolo, quindi la carne è connessa al tema del peccato originale, no? Quindi la fragilità esperienziale naturale viene rinforzata dall'idea della ribellione a Dio, no? E quindi la carne rappresenta la totalità dell'uomo nel suo aspetto di fragilità, sia quella naturale, esperienziale, culturale, sia quella poi che è passata attraverso l'Antico Testamento e il racconto di Genesi, mentre lo spirito rappresenta l'idea culturale della ragione, della razionalità, no? Lo spirito nella prima parte con la S minuscola, della parte nobile dell'uomo, no? Della parte sapiente che arricchisce ancora nel pensiero veterotestamentario, nel pensiero ebraico di Paolo, dell'idea di sapienza, proprio del libro della sapienza, eccetera, cioè dell'idea di quella presenza di Dio, creatrice, ordinatrice, che organizza il mondo, no? Che lo rende bello da vedere e funzionante, no? Quindi il principio della razionalità umana come riflesso del principio ordinatore di Dio rispetto a tutto il cosmo, no? quindi la parte più nobile, più ordinata. Allora, secondo me, già si capisce un po' meglio che cosa Paolo dice quando parla di desideri della carne e desideri dello spirito. E qui c'è una parola che invece conosciamo molto bene, che è quella desideri, che è una parola culturalmente per noi molto reale, no? Molto vera. Noi sappiamo che cosa significa desiderare. E siamo, viviamo in una cultura, in un tempo che ha talmente paura della potenza dei desideri che si è inventato mille modi per esorcizzare questa cosa, no? Cioè, per rimuovere, nascondere, ordinare, organizzare i desideri, no? Impariamo fino da bambini che, come dire, esprimere desideri va bene, ma no? Perché poi uno può essere deluso, perché non tutti i desideri possono essere esauditi, questa cosa ce la cominciano a ripetere che ancora siamo piccoli così, no? Proprio perché questo indica in genere una realtà che è percepita come molto potente, cioè proprio perché i desideri sono molto potenti, no? E per esempio, appunto, citavo prima la psicanalisi, ci ha insegnato che i desideri, come dire, ci conformano, fanno di noi stessi quello che siamo, no? Allora, guarda caso, quando Paolo parla di carne e spirito, della dinamica di vita che si innesta tra carne e spirito, cioè la carne e lo spirito, traduco, la nostra parte migliore e la nostra parte peggiore, di per sé, non sono ancora niente, perché sono come una macchina senza un carburante, non ha benzina, no? La benzina dell'una o dell'altra parte, che ci spinge dall'una o dall'altra parte, sono i nostri desideri. Allora, asterisco, non so se riesco a rendere quello che vorrei dire, ma a me sembra che questo discorso di una modernità incredibile, no? Quando si hanno 15 anni si pensa che tutto è possibile, no? E per esempio si hanno tanti amici e ci si vive come tutti uguali, no? Tra di noi. Uno ripensa ai suoi compagni di scuola e non ricorda particolari differenze, no? Perché ci sembra che sì, che i miei compagni di classe erano come me, no? E poi ci sono sempre dei punti nella vita in cui improvvisamente, in genere intorno a episodi piccoli, no? Che possono essere un invito a cena piuttosto che una cosa qualsiasi, uno scopre improvvisamente, per esempio, che gli altri quindicenni che nel frattempo hanno 20 anni come lui, per esempio, erano più ricchi di lui o più poveri di lui, più felici di lui o più infelici di lui, che non erano uguali, no? O che comunque diversi sono diventati, no? Per cui uno si capiva tanto bene, eravamo tanto amici, abbiamo fatto tante cose insieme, no? E poi uno è andato a fare l'università da una parte, uno dall'altra, e ti ritrovi e scopri che non hai più niente da dirti, no? E dici, ma come, no? Io sono lo stesso che ero allora, no? E non è vero in genere, ma uno si sente lo stesso, no? E quell'altro gli sembra che sì, ha fatto un po' di cosa, però lui è lui, no? E invece non è vero, no? Credo che a tutti sia capitato di rincontrare qualche vecchio amico e sentire improvvisamente l'esperienza di un'estraneità che non, così, che non avrebbe mai voluto sentire, no? Allora, quando Paolo dice che ci sono i desideri della carne e i desideri dello spirito, dice che nella vita non è tutto uguale, che si diventa diversi. E che non si diventa diversi casualmente, no? Una delle frasi che io trovo insopportabili, soprattutto se pronunciata da chi come me ha più di 40 anni, è no, poi sai, la vita, no? Che è questo modo per non dire niente in realtà, no? Per cui dice, no, mi piacerebbe che ci vedessimo più spesso, però poi sai, no? La vita, no? Come se la vita avesse una forza sua che ti porta dove tu non vuoi andare, no? La vita è niente, no? Oppure per esempio, questa l'ho già detta decine di volte perché per me è molto importante, no? Quando così la gente mi chiede cosa faccio, io dico che mi occupo di teologia, non sempre, non comunque, no? Ma alcune persone che ti guardano dicono, ah, che fortunata. No, scusa, che fortunata che, nel senso che non è proibito dalla legge, se pensi che era una fortuna potevi farlo anche tu, cioè non è una fortuna, no? Poi puoi pensare che è una bella scelta, una brutta scelta, che per te sarebbe stata una scelta possibile oppure impossibile, no? Ok, se tu mi dici, ci ho anche pensato a un certo punto e poi è stata per me una scelta impossibile, ok, va benissimo, non che fortunata, che vuol dire che fortunata, no? Ok, mi spiego, La vita non è tutto uguale, non accadono le cose perché non si sa bene chi le decide al posto nostro, no? Le cose accadono perché si seguono i desideri della carne o quelli dello spirito, cioè i desideri della nostra parte fragile, impaurita, in cui la paura è più forte del coraggio, della nostra parte che non cerca la verità di noi stessi, oppure perché si seguono i desideri di quella parte che ha più coraggio che paura, non che non ha paura, perché non c'è nessuna parte di noi che non ha paura, no? Ma c'è qualche parte di noi che ha un po' più di coraggio di quanta paura ha, e siccome in genere abbiamo tanta paura e ce ne va tanto coraggio, quella parte che ha più coraggio che paura, quella parte che è disponibile anche a bruciarsi un po' per trovare in qualche modo la verità di noi stessi, no? Allora, seguire i desideri della carne e i desideri dello spirito fa le nostre vite diverse, no? E fa la storia diversa, non solo le nostre vite di singoli. Io credo che se mettessimo in questa idea la stessa convinzione che mettiamo nel, come dire, monitorare in buoni e cattivi, giusti e sbagliati tutti i singoli pezzettini di comportamento, avremo la capacità di cambiare il mondo, no? Perché questa idea è un'idea molto potente, no? Sapere che, come dire, traducendo in termini molto banali, che io posso fare anche una serie di piccole quotidiane sciocchezze, no? Ed è meglio non farne il meno possibile, ma insomma accade nella vita, no? Di trattare male qualcuno, di fare delle cose di cui non si è particolarmente fieri, no? Ma se l'orientamento di fondo, no? È quello di seguire i desideri dello spirito, no? Queste quotidiane sciocchezze prima o poi dalla fantasia di Dio vengono ringlobate, per ridonarne una realtà salvifica, e invece io posso anche essere la persona più corretta di questo mondo. Questo è un altro mito di questo secolo, no? Dove il mito non è più la giustizia ma la correttezza, no? Una persona che rispetta tutte le regole, e che le rispetta esattamente per non essere costretto a fare i conti né con la propria né con l'altrui verità, con nessuno dei desideri, io in quel modo distruggo me e il mondo, anche se materialmente non faccio niente di male, perché apparentemente ho seguito tutte le regole. Allora, Paolo dice questo, no? Dice che i desideri della carne, cioè i desideri della parte che non cerca la verità di noi, della parte che ha paura, della parte che non sa stare in piedi nella propria stessa esistenza, sono desideri che uccidono, al di là è prima e dopo la legge. Padre Cesare diceva l'altra volta che la legge è pedagogo da una parte e dall'altra ci svela a noi stessi la nostra stessa malizia, no? Cioè la legge ci aiuta quando rischiamo di confonderci circa quale parte di noi stiamo seguendo, no? Questa è la funzione della legge, no? Che ci deve mostrare per sintomi, come i sintomi aiutano il medico a individuare il male. Per sintomi la legge ci mostra che più o meno se uno si ritrova in una certa costellazione di comportamenti c'è una buona probabilità che stia seguendo una parte di sé impaurita e non vera, no? Ok, dopodiché però Paolo a un certo punto comincia a scrivere spirito in maiuscolo e a parlare di spirito di Gesù. Però a questo punto secondo me comincia a essere un po' più facile, perché è la stessa logica, no? Cioè lui dice i desideri della carne e i desideri dello spirito riguardano voi, no? Sono una faccenda umana, no? Ma dice quelli che vivono secondo lo spirito desiderano le cose dello spirito con la maiuscola. Cioè anche Gesù, che due righe prima ci ha detto ha avuto dal Padre una carne simile a quella del peccato per redimere il peccato, una carne simile, una carne vuol dire quella parte fragile, no? Allora, anche Gesù aveva una parte, uno spirito, anzi, prima Gesù ovviamente, e se noi seguiamo i desideri dello spirito, siamo nelle cose dello Spirito di Gesù. Perché? Perché Paolo sa bene che secondo il racconto della creazione in noi c'è l'immagine e la somiglianza di Dio, no? Che siamo stati fatti a immagine e somiglianza, e che il Figlio è il volto del Padre, no? E dunque chi cerca la verità di sé trova Gesù, trova il volto del Padre, no? Allora, quello che Paolo ci sta dicendo è che la redenzione che Cristo ci offre non è un'opera dall'esterno, no? Io ho fatto un debito, ho fatto tanti peccati, ho fatto un debito, non c'avevo più i soldi per pagare, arriva questo, che è famoso zio d'America, tira fuori banconote, paga il debito di tutti, no? E questo strano Dio Padre, un po' cattivo, che era lì che chiedeva la restituzione del debito, viene placato, no? Dal fatto che Gesù ha pagato il debito di tutti, ok? Che è un po' un'idea, adesso io l'ho messa un po' in ridicolo, ma è un'idea che tutto sommato ci resta in qualche modo nella testa, no? Non funziona così, funziona invece esattamente al contrario, cioè funziona da dentro, cioè Gesù piglia una carne come noi nell'incarnazione per mostrarci, per darci un segno, per mostrarci che l'immagine di Dio che è posta in noi, il soffio di Dio che è stato posto in noi nella creazione, è lo stesso spirito che è lo spirito suo e del Padre, e dunque che se seguiamo i desideri dello spirito, prima o poi lo incontreremo. Porteremo di nuovo in luce quella immagine di Dio che è nascosta nei nostri cuori. La redenzione è questa operazione dal di dentro, no? Non placare un Dio ansioso di vendetta, ma ricostituire la possibilità per noi di ritrovare i desideri dello Spirito e di riconoscerli come desideri dello Spirito di Gesù. E questo non avviene, come dire, a caso, no? E non avviene senza di noi. Non avviene a caso vuol dire, e credo che di questo tutti abbiamo l'esperienza, no? E se non ce l'abbiamo, la psicologia ce lo insegna bene, no? Il nostro volto, che è ciò che ci identifica di più, non c'è accessibile se non attraverso uno specchio, no? Noi possiamo vedere le nostre mani senza bisogno di uno specchio, ma la nostra faccia, che è quella che, come dire, che ci identifica come persone, non la possiamo vedere se non con uno specchio, no? Cioè siamo costruiti in modo che la nostra realtà più profonda di noi ci arriva sempre riflessa, no? Da qualche parte. Abbiamo bisogno, non potremmo nascere, vivere e morire da soli su un'isola deserta, no? C'è qualcuno, qualcosa, sempre, che ci rende a noi stessi, no? Chi ci vuole bene, per esempio, no? I credenti sanno che Dio innanzitutto ci rende a noi stessi, no? Ma l'esperienza proprio quella storica, quotidiana, è per esempio che noi siamo quelli che siamo, nel bene come nel male, perché abbiamo avuto un certo padre, una certa madre, una certa vita familiare, che ci hanno rimandato, no? Tante belle cose, forse anche tante insicurezze o tante paure o tante questioni, il bene e il male che ci hanno dato, no? Ognuno di noi sa che, per esempio, ci sono cose di sé che scopre solo se è amato da qualcuno, no? Perché altrimenti non le avrebbe mai sapute, no? Non le aveva dentro, evidentemente, da qualche parte, ma era come se fossero disattivate, no? Non gli fossero disponibili, e così via. Allora, Gesù ci dona il suo spirito, vuol dire esattamente questa cosa, no? Che ci pone sotto il suo sguardo, sotto lo sguardo del Padre, perché siano richiamate in vita quella totalità di desideri di noi che non abbiamo come disponibili. Per questo si dirà più avanti, verso la fine del capitolo, noi stessi, adesso sto cercando il versetto, sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto, ed essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo. Allora, io spero che questo versetto letto adesso cominci a capirsi un po' di più, no? cioè l'esperienza che noi facciamo nella nostra vita è in qualche modo, tra virgolette, partorire noi stessi, no? Attraverso dolore del parto, ritrovare la più profonda verità di noi, che è l'immagine di Dio, e darle luce, no? Darle vita, partorirla al mondo. E questo richiede, come dire, gemiti e sofferenze, perché non si nasce senza prezzo, no? Ecco, poi, così saltando un po' di versetti, perché la mia autonomia vocale sta arrivando al fondo, ci sono quei versetti 14-17, quelli che parlano del tema di cui già ha detto alcune cose Padre Cesare l'altra volta, su figli e schiavi, no? E anche questo è un'accoppiata, no? Molto chiara in una società come quella in cui viveva Paolo, in cui primo c'era un'esperienza quotidiana, normale e ordinaria della schiavitù, no? Tutti sapevano come vivevano gli schiavi, no? Secondo, c'era un'esperienza della famiglia per cui dire figlio voleva dire un certo numero di cose, no? E anche qui noi non sappiamo più bene, se non per i libri delle elementari sulla storia dell'impero romano, come vivevano gli schiavi, no? E pensiamo di capire cosa voglia dire figli, solo che, come dire, lo mettiamo, lo traduciamo, lo viviamo dentro l'idea di figli, che è quella attuale, no? Che è, come dire, incomparabilmente diversa da ciò che qui si dice quando si dice figlio, no? E non a caso qui figlio è detto in contrapposizione a schiavo, cioè figlio è detto per dire una dignità, no? Quello che Paolo dice, concludendo i versetti, è se siamo figli siamo anche eredi, cioè, questo era il suo ragionamento. A nessuno di noi verrebbe in mente, come prima accoppiata alla parola figli, la parola eredità, no? Ci parrebbe anche un po' di cattivo gusto, onestamente, ok? Mentre per Paolo il ragionamento è normale, perché figlio indica una condizione giuridica in qualche modo, no? Non è un dato come nella società post-romantica di tipo sentimentale, affettuoso, il che non vuol dire che i padri non volessero bene ai figli, c'erano i padri che volevano bene i figli e quelli che non li volevano tanto bene, allora come oggi, voglio dire, non è questo il problema, ma l'indicazione che Paolo dà è un'indicazione di collocazione giuridica, cioè dice che in Cristo noi abbiamo un nome socialmente riconoscibile che dice la nostra dignità di fronte a Dio. Cioè, è come se noi acquisissimo un titolo, no? Dice, uno prende una laurea ed è dottore in, no? Poi ci fa l'aeroplanino di carta con la laurea, però è vero che se lui fa i biglietti da visita e ci scrive dot, nessuno gli può dare torto, perché effettivamente c'ha una laurea, no? E poi magari non gli serve assolutamente a niente, ok? Allora, quando Paolo dice figli e non schiavi, dice avete questa collocazione, cioè questo è il vostro posto di fronte a Dio, no? Questo è la dignità, figli ed eredi, no? Perché dico questo? Perché se noi rendiamo questa riflessione sulla paternità di Dio e sulla nostra figliolanza una riflessione post-romantica, tardo-romantica, cioè una riflessione tipica a quella che noi oggi facciamo con la famiglia, poi ci tocca fare la psicanalisi su Dio, nel senso che essere figli è sicuramente una gran bella idea, ma come sa chiunque abbia più di 40 anni, non è solo una bella idea, è anche una serie di altre cose, per esempio alcune complessità, per esempio alcune fatiche, cioè essere figli, così come essere genitori, è un nome relazionale di una situazione amorosa e preziosa, certamente, ma anche proprio per questo complessa. Ed è vero che poi rispetto a Dio è la stessa cosa, cioè abbiamo una relazione amorosa e preziosa, ma anche complessa. Quindi voglio dire, poi il paragone funziona abbastanza, ma quando Paolo qui dice figli e non schiavi, non addita a questa costellazione, no? Noi spesso interpretiamo figli, o quando pregate dite padre, in un termine sostanzialmente affettivo, no? Dio è padre, quindi vuol dire che è buono, no? che ci vuole bene, che ha misericordia, no? Questa è una lettura totalmente anacronistica rispetto al testo. Cioè, Dio ci vuole bene ed è buono. Questo ce l'ha dimostrato mandandoci il suo figlio, cioè, sacrificando l'erede, che in una civiltà antica è il peggio che ti può succedere nella vita. Il primogenito maschio era quello da salvare a tutti i costi. Allora, Dio ci vuole bene e ce l'ha dimostrato sacrificando il figlio. Quando si dice che Dio è padre, nella scrittura si dice che Dio ha una responsabilità accettata nei nostri confronti e che si piglia cura di noi, che è l'idea di paternità nella società antica. No? Cioè, il padre si occupa di te, lo deve fare per diritto giuridico, no? Non ha possibilità di scelta, gli sei in carico. No? E non a caso, per esempio, tutta la scrittura, per il paragone del rapporto tra Dio e l'umanità, usa il paragone dello sposo e della sposa, in cui l'umanità è sempre la sposa, no? Che dice certamente una relazione amorosa, come abbiamo detto tante volte, ma dice anche un dato giuridico. Nella civiltà in cui la Bibbia è stata scritta, la sposa, cioè la donna della coppia, aveva uno stato di minorità giuridica, cioè era totalmente in carico alla responsabilità dello sposo, così come il figlio era totalmente in carico alla responsabilità del padre. Tutti coloro che erano minores, che non erano autonomi, soggetti civili, cioè maschi adulti, coloro che non erano maschi adulti erano sempre in carico a qualcuno, a un padre, a un marito, eccetera. Allora, guarda caso, la Bibbia usa sempre per l'umanità una serie di terminologie familiari o giuridiche che la pongono in carico a Dio, no? Cioè, quello che ci dice è che Dio si fa carico di noi, no? E dunque, se siamo figli, siamo anche eredi, no? Non solo si fa carico adesso, no? Si fa carico anche nel pensare il nostro futuro, che era il senso dell'eredità. Allora, mentre tutto questo non è dato allo schiavo. Lo schiavo è colui che non è in carico a nessuno perché non è persona, no? E dunque, per esempio, su cui il padrone ha diritto di vita o di morte senza bisogno di giustificare la scelta che fa sullo schiavo, no? Allora, in Cristo noi siamo figli e non più schiavi. Sì. Ecco, dopodiché c'è il lungo paragrafo su quello di cui ho già letto un paio di versetti prima, sulle doglie del parto e l'attesa dell'adozione a figli e la redenzione del nostro corpo, no? Che non a caso Paolo mette insieme, no? La condizione di essere presi in carico da Dio, per cui la redenzione di quella parte fragile di noi, che non essendo più a carico nostro, ma essendo a carico di Dio, non è più un problema. No? Riesco a spiegarmi o no? Allora, e poi conclude dicendo, allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, perché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. E con ciò Paolo chiude il cerchio rispetto a non vi è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Cioè dice, non abbiate preoccupazione, traduco come dire in un linguaggio che non rispetta il testo ma spero si capisca, no? Non abbiate paura di confondervi sui vostri desideri, no? La scrittura non è la psicanalisi, eh? Non ci si può sbagliare, perché lo Spirito esprime con geniti inesprimibili, no? Ciò che è conveniente chiedere, da una parte, e dall'altra, colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, no? Che è il motivo per cui è sempre piuttosto rischioso chiedere a Dio, perché se non si viene ascoltati uno rischia di rimanerci un po' male, ma se si viene ascoltati uno di solito ci rimane peggio, nel senso che normalmente quando Dio ascolta una richiesta l'esito è tendenzialmente molto diverso da quello che noi avevamo immaginato formulando quella richiesta, no? E poi alla lunga uno dice effettivamente ci aveva ragione, però nel frattempo tra quel momento lì e quando dice effettivamente ci aveva ragione ci metti un attimo. Allora, come dire, a mo' di battuta, ma è questo il senso, no? Colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello spirito e intercede per i credenti secondo i disegni di Dio, no? Questo testo è un testo veramente di grande fiducia e soprattutto è un testo di grande libertà, no? Perché quello che sta a noi è vivere, no? Cioè noi abbiamo tutte le energie da poter mettere nella fatica e nella gioia della nostra vita, no? Senza la, come dire, senza doverci stremare nell'autogiudicarci continuamente, no? E nel continuamente chiederci se è giusto, se è sbagliato, se abbiamo capito bene, se non abbiamo capito bene, se abbiamo giustamente interpretato, se abbiamo malamente interpretato, no? Perché per coloro che sono in Cristo Gesù non c'è più nessuna condanna. Allora la questione è vivere rimanendo in Cristo Gesù, no? Che è meno difficile di quanto sembri, nel senso che come dire, questa è una preghiera che Dio ascolta sempre, no? Se qualcuno lo desidera, no? E lo chiede, Dio ce lo tiene lì, no? Perché l'unica cosa da fare per rimanere in Cristo Gesù è desiderare profondamente esserci, come insegnano tutti i mistici, no? Non è che, come dire, rimanere in Cristo Gesù voglia dire chissà quale strana cosa, no? Vuol dire proprio una cosa molto semplice, no? Molto semplice e anche molto complessa, ma è rimanere, no? È la storia di un amore, no? Che poi è fatta di tante comprensioni, incomprensioni, spiegazioni, cose giuste, cose sbagliate, eccetera, ma che se non avesse tutte queste cose non sarebbe una storia, no?